Bene ragazzi, allora come sempre io preparo la fase di registrazione e nel farlo anche colgo l'occasione per augurarvi una buona giornata e recuperare l'ultimo concetto che abbiamo visto ieri. Se vi ricordate, abbiamo introdotto una classificazione farmacologicamente molto rilevante perché correla il meccanismo di azione di questa classe di farmaci che chiameremo, come potete immaginare, curaro simili, perché il nostro capostipite sarà sempre rappresentato dalla D-tubocurarina, e li abbiamo classificati in lepto e pachi, non solo per la dimensionalità, quindi per le dimensioni occupazionali degli oggetti chimici che stiamo considerando, ma anche per lo specifico peculiare meccanismo d'azione, che vi ricordo essere competitivo al canale chiuso, passatemi la semplificazione per quanto riguarda i pachi, competitivo al canale aperto per quanto riguarda i lepto. Con, vi dicevo, quindi due meccanismi di silenziamento, no, del, passatemi, della cellula eccitabile diverso, nel senso che da un lato non consentiamo l'apertura del canale e non facciamo partire un potenziale, il primo potenziale d'azione, dall'altro consentiamo l'apertura del canale, ma lo lasciamo, se mi avete seguito nella logica, ecco, per un tempo molto più lungo del fisiologico aperto, quindi parte il primo potenziale, ma non essendoci la possibilità di ritornare allo stato di quiete, di riposo elettrofisiologico, non c'è la possibilità di far partire un secondo, un terzo, un quarto potenziale d'azione. Due meccanismi diversi che hanno come finalità quello comunque di non propagare potenziali d'azione, ovviamente a livello della placca neuromuscolare, quindi niente contrazione. Ora ragazzi, abbiamo visto ieri alcune strategie utilizzate farmaceuticamente per scappare dalla D-tubocurarina, dalla complessità intrinseca della D-tubocurarina, e oggi vorrei condividere con voi, ecco, una strategia dal mio punto di vista intelligentissima. Nel momento in cui, vi dicevo, vogliamo garantire, partiamo da questa ipotesi scolastica, no, di una stechiometria 1-1 che falsificheremo tra pochi minuti, ma concedetemi ancora il percorso logico, garantire questi 11 angstrom che hanno accompagnato lo sviluppo di questi farmaci, i due sali d'ammonio quaternari distanziati, e possibilmente, ecco, se mi avete anche seguito nella logica, ecco, distanziati e con un telaio che possa essere in un qualche modo, passatemi, uso questo termine, più facilmente compatibile anche da un punto di vista ovviamente dell'accettazione di un organismo vivente. Vi ricordo che la D-tubocurarina aveva questa particolarità di non essere prontamente riconosciuta, no, dal nostro sistema immunitario, e di innescare effettivamente fenomeni ovviamente di attivazione della risposta antigene-anticorpo e quindi dare origine ovviamente a quella cascata istaminergica che abbiamo già visto. Ora vi dicevo, l'idea geniale, ecco, io ve la riporto brevemente qui, c'è anche una storia molto bella da un punto di vista farmaceutico, da dove effettivamente è nata, e vi riporto ovviamente questo alcaloide steroideo che fa in un qualche modo nascere il sospetto ad alcuni colleghi ovviamente dell'Università di Glasgow, no, a suo tempo, ecco, di poter sostituire uno scheletro ciclico di cicli, come quello tipico ovviamente della D-tubocurarina, in un altro sistema ovviamente policiclico non aromatico che conoscete molto bene e di cui ovviamente la mautelina è effettivamente il prototipo, questo alcaloide steroideo, quindi parlo ovviamente del famosissimo ciclopentan, scusatemi che torno qui, ciclopentan periidro, perché vedete tutto idrogenato, fenantrene, eccolo qui, ciclopentan periidro, tutto idrogenato, fenantrene, super classico, conoscete molto bene, ecco, da tutti ovviamente gli ormoni steroidei al mitico colesterolo passano attraverso questa struttura. Perché vi introduco questo? Perché se noi potessimo posizionare in questo scheletro, che come capite bene è ben riconosciuto dal nostro sistema immunitario, perché devo dire lo maneggia molto spesso, ecco, nell'organizzazione di sistemi di segnale, come può essere quello ovviamente legato al colesterolo da un lato, tutti gli ormoni steroidei dall'altro. Quindi è un sistema che il nostro sistema immunitario riconosce molto bene, quindi dovrebbe essere meno soggetto, no, a quell'azione di, ecco, antagonizzazione della sua presenza tipica della risposta antigena anticorpo. Ma posizionassimo su questo sistema alla distanza giusta, ed è questa la genialata da un punto di vista ingegneristico molecolare, ragazzi, no? Alla distanza giusta, due sali di ammonio quaternari, beh, forse potrebbe venirvi il sospetto che questo oggetto, così come abbiamo visto il semplice, semplicissimo decametonio, no, piuttosto che poi i derivati più maliziosi, e io direi che la succinilcolina ne è l'emblema, potrebbe essere una strategia assolutamente vincente per noi. E devo dire, ragazzi, che quello che è stato fatto ovviamente in quegli anni all'Università di Glasgow, partendo proprio da questo tipo di considerazione, alcuni alcaloidi steroidici di origine naturale che sono portatori sani di una doppia testa cationica, no? Come prototipo, ovviamente, come prototipo di agenti che possono agire in maniera specifica a livello del recettore nicotinico ed agire quindi anche in questo caso come miorilassanti volontari. L'applicazione oramai è a voi arcinota. E su questo, ragazzi, faccio l'operazione sempre di misura, per cui non c'è trucco, non c'è inganno, su questo primo prototipo ovviamente steroidico, e guardate, l'idea vi viene subito. Sì, il telaio è sicuramente, no, appropriato per farne un'operazione sinteticamente intelligente, e non posso non citare ovviamente, no, il collega che vi riporto qui, che ovviamente verso la fine ovviamente degli anni 70, del 60, inizi degli anni 70, mette in piedi una serie ovviamente di azioni sintetiche che hanno ovviamente, quindi David Savage, che vi riporto qui, che a partire da questa idea che vi ho detto, ecco, tipico, no, di un alcaloide steroideo, ecco, sintetizza due principi attivi che rappresentano oggi, veramente ancora oggi, la prima scelta nel momento in cui, ecco, si vuole, da un punto di vista, ecco, passatemi, anestesiologico, utilizzare questa metodologia per consentire al chirurgo di lavorare in sicurezza. E pancuronio e vencuronio, di cui vi riporto la struttura qui sotto, sono i due principi attivi ancora oggi largamente utilizzati in tutte le sale chirurgiche, ovviamente, nel momento in cui si vuole arrivare ad una importante, come potete immaginare, un importante miorilassamento con tempi anche relativamente lunghi, quindi per interventi anche di una certa importanza. E come potete immaginare, vi riporto brevemente qui la struttura dove potete vedere, ditemi se vi torna, i due sali di ammonio posizionati effettivamente alla distanza, ecco l'ingegnerizzazione giusta, perché in un qualche modo si vada a rispettare il prerequisito, io dico circa 11 Armstrong, che abbiamo già visto tipico della D-tubocurarina, con, ditemi se vi torna, Riccardo, ecco, come sempre, dimmi se il ragionamento ti convince, convince quindi tutti i tuoi colleghi, con un addizionale interattivo in posizione alfa, ovviamente alla presenza del sale di ammonio quaternario, che guardate qui, ancora una volta vi piace non essere più un semplice trimetil, e la ragione lo abbiamo visto ieri nel momento in cui ci siamo preoccupati di un effetto collaterale tipico di tutti i sali di ammonio a testa piccina, perdonatemi la semplificazione, tipo i trimetil derivati, come abbiamo visto, ecco, inibitori al trasporto cationico, ovviamente nei canali ionici voltaggio dipendenti. Quindi anche in questo caso, guardate anche qui, no, la sommatoria di conoscenze che abbiamo imparato. Due sali, un telaio, passatemi la semplificazione, biocompatibile, perché è quello steroidico, no? Ciclopentaper idrofenantrene. Telaio buono perché si presta ad essere sostituito chirurgicamente in posizioni tali per cui, eccola qui, la distanza tra i due sali di ammonio sia approssimativamente gli 11 Armstrong che noi ci attendiamo da questa mitica stechiometria 1 a 1. Il fatto che questo sale d'ammonio non sia più un trimetil, ma sia in qualche modo più ingombrato, ed ecco che ritorna questo mitico anello di tipo piperidinico, vi ricordate piperidinico, quindi un anello a 6 termini in cui un atomo di carbonio è sostituito ciclico da un atomo di azoto, quindi due sistemi piperidinici su cui la carica viene ovviamente ad essere supportata. Guardate qui anche la bellezza, copio e incollo dalla ditubo curarina, pancuronio versione metocurina, bisale d'armonio permanente, vencuronio, un sale d'ammonio permanente e ovviamente, eccolo qui, quello a livello del ciclo pentano, e invece una mina terziaria protonabile, quindi pH dipendente, come abbiamo visto nella ditubo curarina. Copio e incollo le due strategie, ditubo curarina, metocurina, pancuronio, vencuronio. Bellissimo ragazzi. E maestria delle maestrie, visto che questa ciclicità ci consente di avere in posizione vicinale, alfa, no? Un possibile secondo interattore, l'introduzione di un gruppo estereo. Perché? Perché se vi ricordate, ecco, nell'acetilcolina il secondo interattore importante per riconoscimento e in quel caso, solo in quel caso, anche per l'attività, era ovviamente la presenza ovviamente del gruppo estereo, o meglio dell'ossigeno del carbonile dell'ester. Ecco qui, anche in questo caso, ditemi se non ritrovate sottomentite spoglie in questa parte e in quest'altra parte, ovviamente, del nostro sistema ciclo pentan per idrofenantrenico, la doppia presenza sale d'ammonio quaternario e carbonile dell'estere, tipico del secondo riconoscimento importante nell'acetilcolina. Due oggetti preziosissimi che stanno ancora oggi facendo, ecco, la storia, ecco, di tutto quello che è, diciamo, preparazione all'intervento chirurgico, quindi preparazione anestetica, anche se vi ricordo che questi non sono degli anestetici, ma sono dei miei rilassanti, ovviamente, a livello, ovviamente, operatorio. Vi dicevo, ecco, vi ritorno la struttura che in qualche modo abbiamo già visto e devo dire che, ecco, recupero qui due concetti che abbiamo, ovviamente, adesso descritto insieme. Riccardo, ti sembra sufficientemente chiaro? Posso farvi anche, quindi abbiamo telaio, ciclo pentamperino, fenantrene. Alle posizioni vi dicevo corrette affinché la distanza sia quella degli 11 Armstrong, due sali di ammonio, nella versione già vista ovviamente nella di tubo curarina verso metocurina, doppio o 1 più 1 facente funzioni pH dipendente. Genialata, introduco un secondo gruppo funzionale in posizione adiacente al sale di ammonio, posizione alfa, in cui recupero quella seconda interazione, quindi ecco, aumento dell'affinità. Perché mi piace, ragazzi? Perché l'abbiamo visto ieri, aumentare l'affinità vuol dire ridurre il tempo di sorgenza, quindi effetto più veloce, perché ovviamente in un qualche modo il riconoscimento è più ovviamente facilitato da, ovviamente in questo caso, la doppia interazione sale d'ammonio e ovviamente ossigeno del carbonile dell'ester. Quindi doppia situazione che in un qualche modo potrebbe, ecco, facilitare, come abbiamo già visto, ecco, qui vi riporto un po' quello che in un qualche modo ci stiamo ovviamente dicendo. Quindi un, come vi dicevo, un aumento ovviamente, no, del diciamo del tempo di insorgenza. Devo anche dirvi, ragazzi, che potremmo fare qualche considerazione sulla durata dell'azione, che ovviamente non vi stupirà, è sicuramente più lunga, ovviamente, quindi del sussametonio su cenilcolina, ragazzi, perché come potete immaginare, in questo caso, ecco, da un punto di vista, ditemi se vi torna, è un pachi, quindi è un po' più grande, e da un punto di vista metabolico soffre tutto quello che abbiamo già detto per la ditubo curarina. C'è un unico elemento metabolico che è possibile, ma che non inficia ai noi, ecco, tutto quello che stiamo dicendo, e chiedo a Riccardo se mi evidenzia l'unico, diciamo, elemento metabolico presente ovviamente in pancuronio e vencuronio, che però, se mi avete seguito nella logica, non inficia assolutamente tutto quello che stiamo dicendo. Riccardo, individui due elementi di possibile metabolismo che ci aspettiamo, che però rispetto a quello che abbiamo visto ovviamente con la succinilcolina non ne modificano in maniera importante il tempo, la durata, no, dell'azione di questi farmaci. Riccardo, puoi
Non ne sono sicuro, ma i due gruppi esteri.
Io direi due esteri, sì Riccardo, puoi esserne sicuro. I due esteri possono essere soggetti, se ci pensate, a idrolisi a carico della esterasi. Però, come potete immaginare, anche se io facessi l'operazione di idrolisi, ragazzi, i due gruppi funzionali importantissimi, quelli che non possono mancare alla distanza giusta, rimangono al loro posto. E quindi anche il metabolita dell'idrolisi, che sono i due alcoli, se ci pensate, no? Corrispondenti, rimangono farmacodinamicamente attivi. Potreste immaginare correttamente che la loro affinità, l'affinità del metabolita non estereo, del metabolita alcol secondario, ditemi se vi torna, sia minore l'affinità rispetto a quello ovviamente del precursore, correttissimo, ma se ci pensate, lo scheletro rimane inalterato, la distanza rimane inalterata, la presenza di due sali d'ammonio rimane inalterata, il metabolita che noi andiamo a formare è sicuramente un po' più idrofilico, non c'è dubbio, però rimane comunque farmacodinamicamente attivo. Quindi durata d'azione medio-lunga, anche in questo caso, utile quindi in tutti quegli interventi dove, ecco, l'attività del chirurgo è protratta nel tempo. Non sto seguendo le chat, Riccardo, se c'è qualche domanda che arriva su questo, qualche chiarimento, ecco, sono chiaramente a vostra disposizione. Diciamo, il concetto che volevo farvi passare è come un telaio di questo genere, ovviamente molto noto in ambito biologico, no, farmacologico, possa diventare il supporto su cui innestare nelle posizioni corrette, ovviamente, ecco, qui adesso ci sarà. Ah sì, vi riporto ovviamente, questo era sempre Zorro 96, lasciatemi, ecco che passo un po', ecco le due, ragazzi, no, non volevo stressarvi, ma quando fondiamo ovviamente due cicloesani potremmo avere due stereoisomeri che conoscete molto bene. I due cicloesani fusi vengono anche chiamati amichevolmente in chimica organica decalina, ok? E abbiamo due stereoisomeri di fusione della decalina, quella che in un qualche modo viene definita trans, di cui vi riporto qui ovviamente un elemento mnemonico, no? Di fusione, e direi anche, ditemi se vi torna, no? Trans, perché ovviamente i due sostituenti, essendo la fusione equatoriale equatoriale, come ricorderebbero gli amici chimici organici, ecco i due sostituenti che andiamo ad ottenere poi nella posizione di giunzione sarebbero in trans. Viceversa, l'altra posizione di fusione è quella cis, una fusione di tipo assiale equatoriale, e quindi ancora come potete vedere i due sostituenti starebbero dallo stesso lato dello pseudopiano formato ovviamente dalla fusione di due cicli. Ecco, vi ricordo solo un piccolo elemento stereochimico, perché ovviamente ricordo che Zorro 96 aveva fatto una domanda di questo genere. Ve lo ricordo perché, come potete immaginare, ecco, la stereochimica di fusione per noi è importante. In questo caso, come potete immaginare, lo dicono, ecco, lo dicono, vedete le posizioni che abbiamo qui, dai due lati, vedete, diversi del piano, quindi è una fusione che porta ad una configurazione trans. Questo era solo per un ricordo stereochimico, ragazzi. La cosa meravigliosa, traslata ovviamente nel mondo tridimensionale, è, guardate qui, ancora una volta, chirurgicamente la distanza tra due atomi di azoto, come potete immaginare, è questa la cosa che mi interessava condividere con voi in modo particolare, a garanzia del fatto che sono farmacodinamicamente alla distanza che noi ci aspettiamo. E anche qui, ragazzi, vi faccio una cosa molto interessante, una sovrapposizione tridimensionale tra lo scheletro ovviamente del pancuronio, vencuronio è uguale, e quello in rosso, e quello della D-tubo curarina in verde. Direi che chirurgicamente, non c'è trucco, non c'è inganno, i due telai, il ciclo di cicli classico della D-tubo curarina e il ciclo pentan-peroidrofenantrene dall'altro lato, tipico del pancuronio, vencuronio, ecco, non lasciano ombra alcuna che i due sali di ammonio quaternari, guardateli qua, impressionante, eh? Guardateli qua, impressionante, vanno a collocarsi nello spazio esattamente nelle stesse posizioni. E se ci pensate, il telaio ciclo di cicli viene ad essere sostituito, anche qui guardate che meraviglia, da un sistema alternativo di ciclico nel policiclico condensato come quello del ciclo pentan-peroidrofenantrene. Meraviglia delle meraviglie. Quindi direi che tutto ci torna un bellissimo esempio di ingegnerizzazione, ragazzi. Bene, vi faccio un altro elemento, ragazzi, triste, triste, che ricorderemo, pancuronio, eccolo qui nella sua, ovviamente, è tristemente famoso. chiaramente viene utilizzato largamente, vi dicevo, nella pratica chirurgica come ovviamente mio rilassante, ahimoi è arcinoto anche per un'altra, ovviamente nella cinematografia, ovviamente qualcuno di voi potrebbe ricordarsi, ecco, che in alcuni soprattutto stati degli Stati Uniti, scusatemi il gioco di parole, nel momento in cui, ecco, sia ancora in vigore ovviamente la pena capitale e qualora ovviamente sia effettuata attraverso iniezione letale, la cinematografia vi ricorda spesso, ecco, che in questa procedura orribile, ragazzi, è orribile, ci sono 3 iniezioni che vengono in un qualche modo, no, scandite temporalmente. Uno solitamente di questi 3, poi gli altri 2 ve li dico, è effettivamente un mio rilassante, come per esempio il pancuronio, quindi tristemente noto ovviamente come una delle 3 iniezioni che viene utilizzata ovviamente in alcuni stati degli Stati Uniti proprio per applicare ovviamente la pena capitale attraverso iniezione letale. Perché questo, ragazzi? Perché, come potete immaginare, una delle cose più orribili che la persona che viene sottoposta ovviamente a questa, uso questo termine, perdonatemi ragazzi, ma non vorrei mescolare anche, ecco, barbarie, ecco, perdonatemi se uso questo termine senza offendere chiaramente poi il pensiero di ognuno di voi su questa posizione particolare. Ecco, capite bene, una delle cose che dobbiamo evitare in quel momento orribile prima che la morte sopraggiunga è ovviamente il tentativo estremo, no, del condannato di, ecco, opporsi, di ovviamente, ecco, e quindi di, ecco, essere in quella condizione di estrema tensione, di ribellione estrema a quel momento particolare, ovviamente, che la vita sta lasciando, ecco, scusatemi. Quindi vi dicevo, ecco, un mio rilassante in modo tale che non ci sia più il controllo volontario della muscolatura, che potrebbe, capite bene, essere, ecco, l'ultimo estremo, ecco, per scappare via, ecco, da quella situazione orribile. Gli altri 2, che potete immaginare, è solitamente un barbiturico, il tiopentale, in modo tale da avere, come vedremo, ecco, una sorta di anestesia, coma. Faccio gli scali, no? Anestesia, perdita della coscienza, coma, quindi profondità della perdita di coscienza. Vedremo che nei barbiturici insieme, ecco, l'ultimo stadio è effettivamente il silenziamento dei centri del respiro e del battito cardiaco, quindi l'estremo ovviamente di questa gradualità di silenziamento tipico del sistema GABAergico, mediato in questo caso da un oggetto come, ecco, un barbiturico, il tiopentale solitamente, porta ovviamente a un silenziamento totale estremo anche dei centri vitali più profondi, quelli che controllano ovviamente, ecco, quelle attività basali fondamentali per la nostra vita, battito e respiro, e ovviamente quindi alla morte. C'è anche ovviamente una terza, ovviamente, che è una soluzione di potassio cloruro, che, come conoscete molto bene, è in grado di alterare l'equilibrio, no? E avete visto, ecco, quanto sia importante soprattutto per quanto riguarda alcune ritmicità a livello cardiaco, in particolare l'equilibrio elettrofisiologico di tutti i tessuti eccitabili, e quindi chiaramente, ecco, le tre diciamo iniezioni messe in sequenza di solito sono appunto mio rilassante, barbiturico e poi, passatemi, ecco, nel momento in cui il condannato a morte è già sedato, il potassio cloruro, che manda in crisi ovviamente l'attività cardiaca, e quindi, ecco, scusatemi se ve l'ho citato, ma non potevo non ricordarvi che a volte, ecco, l'applicazione di questi che noi consideriamo come farmaci hanno anche delle, ecco, attività o delle applicazioni ovviamente che io considero borderline, quindi non potevo però non citarvela, ragazzi. Molto bene, vi faccio vedere l'ultimo nato, ma solo perché, come potete immaginare, l'industria farmaceutica sta cercando di trovare ovviamente farmaci che siano in quello spazio di mercato sempre più, diciamo, corrispondenti alle esigenze del chirurgo, quindi modulando in maniera molto chirurgica, vedete anche in questo caso tempo di insorgenza piuttosto che la durata d'azione. Vi faccio vedere l'ultimo nato ovviamente della famiglia, che ha ovviamente in questo momento un utilizzo equivalente ai 2 che vi ho già introdotto, il rocuronio. Vedete, ecco, la struttura è più o meno quella che in un qualche modo abbiamo già, ecco, presa in considerazione insieme. Guardate, ecco, i 2 sali di ammonio, uno permanente, in questo caso non è un sistema 6, è un sistema 5, una mina terziaria 5, che non vi stupisce, ricorda quella della nicotina, ragazzi, ma certo che sì. E dall'altro lato, invece che avere, vedete, un secondo sale d'ammonio permanente, ce l'abbiamo facente funzioni, abbiamo già visto quel sistema ciclico a 6 in cui in posizione 1-4 abbiamo un azoto e un ossigeno, molto caro alla chimica farmaceutica, morfolina, quindi abbiamo cambiato un po', se ci pensate, ma il concetto di bioisosteria è lì. E anche qui, vedete, abbiamo sacrificato una sola delle due posizioni al primo metabolismo delle delle esterasi, avendo in questo caso la posizione acetilata in 17 invece lasciandola libera nella 3, ma abbiamo visto che sono solo, ecco, posizioni accessorie che vengono utilizzate proprio per modulare affinità, tempo di permanenza, ovviamente, dei due getti all'interno del nostro organismo. Quindi ve lo faccio vedere solamente come elemento ulteriore di sviluppo in una linea poi di progettazione che oramai dovrebbe trovarvi sufficientemente, ecco, a vostro agio. Riccardo ti torna, è solamente, ecco, una evoluzione ovviamente decorativa del ciclo pentamper idrofenantrene, ma che risponde copia e incolla il concetto di bioisosteria che abbiamo in un qualche modo già affrontato precedentemente. Ti torna, Riccardo?
Sì, mi ritorna. Bene. Quindi questo è quello di ultima generazione.
Diciamo, sì, se dovessimo, esattamente, diciamo, se dovessimo in un qualche modo, ecco, scalare anche noi le generazioni, io direi che questo potrebbe rappresentare un esempio da ricordare tra, posso dire, ecco, come sempre, ragazzi, io vi faccio vedere alcuni dei tanti, quelli, diciamo, che sono, ecco, che hanno una storia farmaceutica per noi da ricordare. Poi ce ne sono altri 40, va bene, ecco, ma non vi spaventereste mai nel momento in cui trovate un iesimo, ecco, pancuronio simile, come direbbero gli anglosassoni, pancuronio like, e allora va bene, la storia la raccontate la stessa, perché insomma, bene o male, avete capito qual è la logica. Ci sarà ovviamente un intelligente utilizzo del concetto di bioisosteria per mantenere l'interazione variando la struttura chimica, e questo ci apre lo spazio anche ad avere coperture brevettuali, come abbiamo detto, o facilità di sintesi o modulazione intelligente dei due parametri a noi molto cari, come tempo di insorgenza e durata d'azione. Quindi l'industria farmaceutica cerca di trovare, laddove può, uno spazio commerciale ai fini terapeutici. Spero di avervi anche con questo convinto sul fatto che c'è una ricerca ancora in atto anche su farmaci che hanno una loro storia, ecco, voglio dire, perché, ecco, l'industria farmaceutica cerca sempre di trovare nuovi spazi commerciali che abbiano ovviamente una ricaduta importante da un punto di vista terapeutico, ecco. Non è sempre così, però diciamo che in linea di principio. Ah, sì, ragazzi, voglio in un qualche modo un piccolo ricordo, ciclodestrina, professor Calicetti. Ecco, una cosa molto bella, una ciclodestrina che viene utilizzata come antidoto, guardate che meraviglia, come controllore, no, dell'attività farmacodinamica. Non posso non ricordarvelo, ragazzi, perché è molto bella. Voi sapete che ci sono questi polioli ciclici che conoscete molto bene, che sono appunto le ciclodestrine, che hanno una magica capacità, quella ovviamente di accogliere, di accomodare attraverso ovviamente un complesso reversibile, come sapete molto bene, oggetti che sono, ecco, di natura prevalentemente, io dico, idrofobica, e che quindi hanno magari molto spesso la necessità di trovare in un supporto idrofilico un sistema di facile veicolazione. Spero di aver riassunto così, no, in maniera magari non, ecco, professionale, come farebbero i miei amici tecnologi, il professor Calicetti in particolare, però il ruolo funzionale di una ciclodestrina: ho un oggetto particolarmente idrofobico e lo incorporo, lo accomodo in un oggetto che invece ha una sua idrofilicità classica dei sistemi poliolici ciclici che noi riconosciamo nelle ciclodestrine. Sapete che la dimensionalità anche delle ciclodestrine può essere variabile, famosissima è la beta ciclodestrina, quindi faccio invece vedere un utilizzo molto interessante di una ciclodestrina meno famosa, la gamma, ma perché ovviamente il volume di accomodamento può essere variabile, quindi può essere anche intelligentemente, passatemi, accoppiata all'oggetto che vogliamo in un qualche modo accomodare. Bellissimo! Guardate l'esempio del rocuronio, ve lo riporto, ma potrebbe essere pancuronio. E ovviamente questa particolare ciclodestrina modificata in periferia, sapete che poi è possibile modificare per incrementare ovviamente la loro capacità, per esempio, di ecco, veicolare, quindi la loro idrofilia e quindi veicolare in ambienti acquosi oggetti particolarmente idrofobici, e immaginate di, ecco, essere nelle condizioni di voler bloccare l'attività ovviamente di un pancuronio simile, qui abbiamo il rocuronio ma va benissimo, ecco, attraverso la somministrazione di una ciclodestrina. Quindi avete usato ovviamente il vostro mio rilassante e volete terminare prima del previsto ovviamente la sua attività. Ditemi se vi torna, bellissimo. Introduciamo ovviamente questa ciclodestrina, che è in grado ovviamente di complessare, uso questo termine, di accomodare, di complessare ovviamente al suo interno l'uronio simile e di conseguenza non renderlo più disponibile per l'attività ovviamente conto terzo, in questo caso il recettore nicotinico, per esempio della placca neuromuscolare. Molto bello, perché come potete, o di qualunque altro muscolo ovviamente volontario. Ed è bello perché in qualche modo quindi spostate l'equilibrio verso la formazione del complesso, quindi riducete via via progressivamente la concentrazione di uronio libero e di conseguenza riducete in un qualche modo anche il suo effetto. Bellissimo, ecco l'applicazione che vi lascio, un'applicazione molto bella di una gamma ciclodestrina, come in questo caso uso questo termine, ma controllore farmacodinamico negativo per complessamento dell'attività del rocuronio stesso. Riccardo, ti può sembrare plausibile la narrazione?
Sì, assolutamente.
Sono molto felice, molto bene, sono molto felice. Vi lascio qui ecco un piccolo esempio, ragazzi, ecco, più di natura, ecco, passatemi farmaco cinetica e ovviamente tecnologica, un effetto memoria, ecco, un'applicazione molto bella in cui possiamo controllare la farmacodinamica di, passatemi, uronia, quindi ciclopentamperino per penandragna, attraverso la modulazione di associazione con diverse ciclodestrine. Bastava questo, ragazzi, perché è un bel esempio applicato di come una ciclodestrina possa diventare un supporto, in questo caso negativo, no? C'ho un'attività e la voglio in qualche modo ridurre attraverso un fenomeno di complessamento, di accomodamento che conoscete molto bene. Ragazzi, prima di chiudere, posso farvi vedere velocemente un'altra cosa molto importante. Qui mi basta più l'idea, perché vedete, a volte basta una genialata di uno studente di una scuola di dottorato per, con magari ecco un buon ricordo, ragazzi, di natura ovviamente chimica organica, per porre fai una genialata veramente grandissima. E vi introduco quest'altro oggetto che poi ricorderemo come Atracurium, come una intelligentissima applicazione di una problematica che abbiamo già visto insieme nel momento in cui volessimo ridurre, controllare in negativo il tempo di permanenza ovviamente di questa classe di farmaci. E abbiamo visto che la succinilcolina rappresenta, se ci pensate, il primo prototipo ovviamente di controllo ovviamente enzimologico da un punto di vista ovviamente e quindi di controllo ovviamente di permanenza del principio attivo nel nostro organismo attraverso, scusatemi, un meccanismo di tipo enzimologico. Genialata di un vostro collega di una scuola di dottorato, che ovviamente è grandissima idea dal mio punto di vista, che ha pensato se fosse possibile controllare questo aspetto ovviamente di, passatemi, uso poi adesso questo termine, chemodegradazione, cioè una degradazione di tipo chimico, non enzimatico, in vivo attraverso ovviamente un ricordo meraviglioso, secondo me anche questo, di una reazione chimica che solitamente uno si chiede perché, soprattutto noi in ambito farmaceutico, perché il chimico organico solitamente se lo ricorda. Vi faccio vedere questa piccola operazione, ragazzi, che abbiamo già visto. Abbiamo già visto ovviamente, no, la succinilcolina, vi riporto la ditubocurarina, abbiamo visto il problema, ragazzi, che avevamo a livello di questo sale d'ammonio piccolino, perché poteva in qualche modo essere un, diciamo, una sorgente di cardiotossicità non tipico della succinilcolina, ma solo per il fatto che il suo tempo d'azione è molto limitato. Ora abbiamo già in un qualche modo condiviso insieme che potrebbe essere strategico ridurre questi effetti collaterali attraverso ovviamente l'inserimento di questo sale d'ammonio in ovviamente contesti più ingombrati. Abbiamo visto la piperidina, abbiamo visto la morfolina, abbiamo visto ovviamente la pirrolidina. Quindi abbiamo visto tutti questi sistemi ovviamente ciclici che aumentano l'ingombro e riducono l'affinità soprattutto per i canali ionici voltaggio dipendenti. Molto bene. Vi faccio vedere questa intelligentissima, ditemi se vi torno, guardate cosa sto facendo, Seziono, tac, seziono, tac, ditemi se ritorna, e tac, vediamo se l'animazione, e unisco, ditemi se ritorna, ditemi se. Ma uno può pensare, ma perché, ecco, un'operazione di questo genere potrebbe essere interessante? Uno potrebbe dire, beh, certamente perché in un qualche modo aumento l'ingombro del sale d'ammonio e quindi riduco la cardiotossicità. Verissimo, ragazzi, verissimo. Lo faccio tra l'altro con un oggetto che è molto caro, ancora una volta, al mondo naturale, che voi conoscete molto bene, perché sicuramente Rosy e Jenny ve l'hanno introdotto, papaverina e i suoi derivati, in questo caso è una tetraidropapaverina, ragazzi. E questo ci diventa molto interessante perché potremmo modificare, ed ecco qui vi riporto, ecco, l'idea della modificazione, però per introdurvi una cosa che va al di là, ecco, è la genialata di cui volevo parlarvi, va al di là, ragazzi, ovviamente, di aver ingombrato il sal d'ammonio quaternario. Chiaramente, ecco, vi faccio vedere la struttura della Tracurium. Ci sono alcune diversità, se uno le guarda con attenzione da un punto di vista chimico, potrei chiedere a Riccardo se identifica al volo, a parte chiaramente la testa, che abbiamo modificato proprio con questa consapevolezza, la arricchisco da un punto di vista sterico di un ingombro che sia conservativo con quello che mi stava suggerendo ovviamente la mia di tubocurarina. Ne taglio un pezzettino e poi tutto sommato mi ricordo che quel pezzettino che ho tagliato lo conosco molto bene perché è tipico di una papaverina modificata, quindi tutto sommato anche qui copio e incollo qualcosa che la stessa madre natura copia e incollato da un punto di vista ovviamente strutturale, e ottengo questo oggetto che, come potete vedere, non ci stupisce, è un bisale d'ammonio. Mi stupisce per un'altra cosa che chiedo magari a Riccardo se riesce velocemente a identificarmi, rispetto ovviamente alla succinilcolina che ha dato il là, ovviamente. In realtà questo succede, ragazzi, per una ragione che adesso condivido con voi. Uno può sembrare... Intanto, Riccardo, c'è qualcosa di particolare che ti viene subito all'occhio? A parte il sale d'ammonio, che vi stavo dicendo io, insomma.
Allora, forse quei due gruppi... Quello aromatico e i due gruppi eteri che sembrano abbastanza ingombrati e appunto
carbonio, tolgo via, hai ragione tu, tolgo via Riccardo, i due sali di ammonio, tutta questa parte qui abbiamo capito, ok? La copio e incollo dalla dipugorenia.
Farei guardare quella catena di carbonio in mezzo.
Assolutamente sì. Allora, ci sono due cose, se voi date un'occhiata lo farete con calma quando guarderete il confronto tra la succinilcolina e la Tracurium. Guardate gli esteri, sono rovesciati, l'estere è rovesciato. Nella succinilcolina univamo, ovviamente, se vi ricordate, i due carbonili degli esteri attraverso la coda metilica, passatemi la semplificazione. Qui facciamo esattamente il contrario, uniamo i due esteri attraverso la funzione esterea, ok? E l'altra cosa particolare, ragazzi, guardate lo spaziatore che utilizziamo. Non è uno spaziatore a due elementi carboniosi come abbiamo visto nella succinilcolina, perché era metile-metile, vi ricordate? Quindi due metileni che si univano insieme. Qui addirittura aumentiamo un po', ecco, lo spaziatore è addirittura uno spaziatore, io direi, ditemi se ritorna, penta, no? Di tipo penta, 5 termini, penta, no? Un derivato del pentile, normal pentile, e quindi questa cosa direi che ci fa subito interrogare sul perché. E sul fatto che vi dicevo, quella cosa su cui quella stechiometria 1-1 poteva essere. È vero, concordo, confermo, ragazzi, che anche in questo i gradi di libertà, numero di angoli diedri, aumentano, e anche in questo ovviamente c'è una popolazione, no, di rotameri, di conformeri che rispettano gli 11 Armstrong. Devo essere sincero, anche in questo caso troveremo una giustificazione agli 11 Armstrong, perché conformazionalmente ci sono effettivamente delle popolazioni conformazionali che rispettano gli 11 Armstrong. La cosa invece su cui volevo, ecco, puntare la vostra attenzione è la ragione per cui c'è stata l'inversione, ragazzi, l'inversione, e poi quindi la necessità di allungare, è esattamente qui, ragazzi. Ed è quella sorta di ricordo mnemonico che io lascio solo a voi velocemente, di questa bellissima reazione chimica. Adesso vi lascio, ecco, i due sali di ammonio, attenzione ai due centri chirali, ok, tutto a posto, quindi avremo anche qui due centri chirali, quindi 2 alla N4 di asteroisomeri, ok, tutto questo è a posto, stereochimica, occhio, attenzione. La cosa su cui vorrei, chiaramente perdo l'effetto collaterale a livello cardiaco perché abbiamo ingombrato, chiaramente, vado avanti, scusatemi ragazzi, sono chiaramente, ecco, degli esteri, per cui possono essere metabolizzati dagli esterasi, ma la parola magica che volevo condividere con voi, perché questi oggetti, e ricordatevelo sempre se doveste avere questa necessità da un punto di vista farmaceutico, ricordatevi, se volete facilitare, se siete nelle condizioni di poterlo fare, e volete facilitare la, diciamo, scomposizione, uso questo termine, la scomposizione di un oggetto, quindi facilitarne in un qualche modo la sua, ecco, frammentazione attraverso una reazione chimica non enzimatica, perché qui gli enzimi che lavorano sono gli stirasi a livello degli esteri, ma qui facciamo un effetto memoria di una reazione chimica, ragazzi, che adesso condivido con voi e che potrebbe esserci utile ogni qualvolta vogliamo frammentare, scomporre per via chimica un oggetto, ovviamente in condizioni fisiologiche. E per far questo, ragazzi, sì, qui vi riporto tutta la narrazione su questo oggetto, ma l'unica cosa che vorrei ricordarvi è questo. Ricordatevi questa bellissima reazione chimica che probabilmente ognuno di voi si sarà dimenticato, ma che la chimica organica ci ogni tanto ci insegna prima di vederne un'applicazione, che è l'eliminazione di Hofmann, che è tipica, un'eliminazione che è tipica ovviamente di tutti quei sali di ammonio che siano, vedete, in alfa beta ad un carbonile. Questa eliminazione avviene in maniera spontanea nel momento in cui, quindi in condizioni di, io direi, di blanda alcalinità, no? Tipico per esempio di un pH 7.4-7.5 che potremmo trovare in un torrente sanguigno, ed è spontanea, quindi una reazione che avviene facilmente nel momento in cui avete un sale d'ammonio quaternario in posizione, vedete, alfa, beta, rispetto ad un carbonile. Posso anche dirvi che se uno la guarda con un po' di intelligenza, l'eliminazione di Hofmann è esattamente il processo inverso di un'addizione di Michael ai sistemi alfa, beta insaturi. Qui eliminiamo, perché il gruppo uscente è un buon gruppo uscente, ritorniamo ad avere una amina terziaria, qui eliminiamo, vedete, e chiaramente l'oggetto non è più attivo, qui eliminiamo chimicamente con la reazione di Michael, se vi ricordo, l'addizione di Michael ai sistemi alfa beta insaturi di un carbonile, ecco, facciamo esattamente la reazione di somma al doppio legame. Ricordatevi, ragazzi, una cosa molto interessante, perché nel momento in cui aveste la necessità di chemodegradare un oggetto in condizioni, diciamo, fisiologiche, l'eliminazione di Hofmann, che uno si chiede perché la chimica organica ce la insegna, in realtà perché madre natura la usa esattamente in condizioni di questo genere, ragazzi, è la soluzione. Ecco, mi bastava ricordare l'atracurium proprio per questa ingegnerizzazione intelligente di una reazione introdotta volutamente, ecco perché abbiamo invertito, ragazzi, no, l'estere, da un vostro collega qualche anno fa, che ha detto: "Bah, io posso comunque facilitare la degradazione di un oggetto inserendo, ovviamente in questo caso, ecco, opportunamente in posizione beta, alfa beta, capite, un buon gruppo uscente, in questo caso un sale d'ammonio quaternario, ottimo gruppo uscente, e quindi facilitare ovviamente la chemodegradazione di un oggetto in condizioni fisiologiche." Bellissimo, ragazzi, sono molto contento. Va bene, vi lascio qui anche un piccolo effetto memoria, la sintesi ovviamente la lascio solamente a quelli di voi che stanotte non sanno davvero come passare il loro tempo, e invece, ragazzi, non posso, ecco, non rispondere, così poi vi lascio, sono molto felice, ecco, non posso non rispondere ad una domanda che solitamente non mi fa mai nessuno, me l'ha fatta quest'anno un vostro compagno, che ringrazio moltissimo. Io arrivo più o meno a questo punto e devo in un qualche modo con voi condividere un po' una narrazione scolastica che mi è stata utilissima, perché tutti voi mi avete seguito, e se non vi avessi detto niente sarebbe andata benissimo, se il vostro collega non mi avesse detto niente, ecco, ve l'avrei detto io con un po', ecco, di, ecco, diciamo, chiedendovi scusa se vi ho portato fino a qui, ecco, raccontandovi usando una narrazione che oggigiorno non è più sostenibile, ed è relativa al fatto che, come potete immaginare, scusatemi, ecco, vi porto ecco, questo schema che ha accompagnato la farmacologia, e posso dirvi la farmaceutica descrittiva, e poi anche, come vedete, diciamo, progettuale in questo ambito, ha supportato, no, per molti anni il fatto che ci potesse essere una stechiometria 2 a 1 da parte dell'acetilcolina e 1 a 1 da parte, ovviamente, di tutti quegli oggetti che prendevano spunto dalla ditubo curarina. Io qui vi riporto di nuovo il decametonio, tanto per farvi un effetto memoria. Fino a quando? Fino a quando, ecco, le strutture tridimensionali, ovviamente dei nostri canali, molto recentemente sono apparse a noi e ci hanno consentito di fare una misura, ragazzi. Con cui, con molta umiltà, io adesso vi faccio vedere esattamente questa. Vi ricordate? L'ho usata io, dicendovi, gli 11 anni, sono gli 11 anni, sono gli 11 anni. Mi posso, ecco, cospargere di cenere? Molto recentemente, in realtà, abbiamo avuto la possibilità, queste sono macchine molecolari molto complesse, vi ricordate, sono ovviamente strutture pentameriche che solitamente vivono in membrana, per cui la loro, ecco, la possibilità di fotografarle, ecco, passatevi da un punto di vista quindi dell'indagine cristallografica, è stata per molti anni, ecco, estremamente limitata, e quindi tutto sommato anche uno schema molto semplice come quello che vi sto facendo vedere a sinistra ha tenuto, perché fin tanto che uno non aveva una prova provata che quello che stava ovviamente utilizzando, tra l'altro, capite, con successo, perché se non avesse avuto successo ci sarebbe stato un silenziamento da subito, ma in noi questo schema di lavoro, no, concettuale, questi 11 Armstrong che ci hanno sempre accompagnato, hanno anche accompagnato la narrazione che potesse esserci effettivamente una distanza. Devo essere sincero, ragazzi, il sospetto c'era ed era forte, però effettivamente, siccome funzionava, ecco, era difficile in un qualche modo falsificare, no, sperimentalmente, senza vedere la struttura ovviamente dei nostri canali e dimostrare che questa ipotesi meccanicistica, ecco, potesse essere non corretta. In realtà è proprio così, ragazzi, questa ipotesi meccanicistica sul riconoscimento uno a uno, ovviamente, dei nostri oggetti è assolutamente stata falsificata, io direi pochi anni fa, e io ogni volta che mi trovo a dover, ovviamente, se voi, guarda, fate questa operazione, ragazzi, chi di voi va su Google, googola e cerca ovviamente di tubo curarina o comunque, ecco, mio rilassanti di tipo nicotinico, troverà ancora oggi N di queste rappresentazioni qui a sinistra, N, ecco, per quello voglio dire, oggi, fatelo oggi e troverete N di queste rappresentazioni, quelle che avete qui a sinistra. Devo dire, ragazzi, che questa rappresentazione, carissima ad una parte della storia dello sviluppo di questi antagonisti, è stata clamorosamente smentita nel momento in cui, ragazzi, tiro con voi questa linea, ovvero sia, qui abbiamo una bellissima struttura cristallografica, questo è uno dei recettori nicotinici presenti a livello gangliare, devo dirlo con molta onestà, ma non c'è, credetemi, nessuna differenza dell'architettura generale né per i corrispondenti recettori che troviamo a livello delle placche neuromuscolari né per i corrispondenti recettori nicotinici che troviamo a livello centrale, quindi l'architettura è esattamente la stessa, la localizzazione dei siti, dei due, che rimangono due siti ortosterici per la acetilcolina, qui cristallizzata vedete il suo agonista specifico nicotina, quindi non si può neanche dire che non ci sia, ecco, una corrispondenza, ecco, sull'accomodamento di un agonista selettivo come la nicotina, cioè tutta la narrazione che abbiamo fatto è corretta, ma tiro io la riga per voi, ragazzi, lo vedete qui riportato, tiro io la riga per voi, misuro le distanze dei due sali di ammonio quaternari, guardate quante distanze sono e troviamo, ecco, una distanza che è di circa 50 Armstrong, quindi tutto potremmo utilizzare a questo punto per trovare una giustificazione del fatto che gli 11 Armstrong sono importanti, ma non certo perché la distanza, no, relativa tra i due siti ortosterici corrisponde a questo. Vero è, ragazzi. E ovviamente ci sono adesso bellissimi studi per tentare di interpretare perché Pachi Leptocurari, pur conservando effettivamente, aveva ragione, ovviamente, il nostro compagno, una stechiometria 2 a 1, chiaramente non possiamo pensare qualcosa di diverso, non 1 a 1 come era ipotizzato da quel vecchio schema, ma 2 a 1, ecco, qual è la ragione perché effettivamente modificano in maniera differenziale l'apertura, la competizione, perdonatemi, e quindi meccanicisticamente li classifichiamo come Pachi e Lepto sulla base di queste nuove evidenze strutturali. L'unica cosa che volevo condividere con voi in maniera assolutamente onesta è falsificata in maniera assolutamente, ecco, qui direi oggettiva, non c'è trucco, non c'è inganno, il fatto che una di tubocularia si siede ovviamente, ecco, all'imboccatura del canale rispettando gli 11 angstrom e quindi impedendo in questo modo all'acetilcolina di fare il suo lavoro. Se lo fa, lo fa ovviamente di qua, lo fa ovviamente di là, quindi con una stechiometria super classica, no? 2:1 come abbiamo visto per l'acetilcolina, per la nicotina. Interessante stabilire perché di tubocularina piuttosto che succinilcolina hanno due modalità distinte di riconoscimento. La ragione potrebbe essere, ecco, il volume di accomodamento nel momento in cui, ditemi se ritorna, il canale è chiuso, così come in questo caso è chiuso, o il canale è aperto. Ecco, potrebbero esserci due diverse modalità di accomodamento, quindi due volumi e quindi poi modalità di interazione diversi per far accomodare in un caso chiuso il pachi, nel secondo caso aperto il lepto. Questo è un qualcosa su cui, ecco, gli studi stanno avanzando nel momento in cui abbiamo comunque falsificato, ragazzi, una volta per tutte, che la stechiometria anche in questo caso è di tipo 2:1 e non 1:1, come ci ha accompagnato però per la narrazione scolastica, che mi è servita comunque a difendere il fatto che due sali di ammonio quaternario, ragazzi, e soprattutto perché, come vi dicevo, è una narrazione che ancora 2020 viene fatta e viene supportata da molti colleghi, da molti e da molte anche, diciamo, divulgazioni. Google, ok, Wikipedia, scusa, guardate Wikipedia, e quindi occio sempre, ok? Quindi ecco, finalmente svelato il mistero. Spero, Riccardo, di essere stato sufficientemente chiaro. Se fosse ragazzi, io chiuderei con grande gioia il mondo colinergico in questo modo. Vi ricordo che oggi abbiamo in un qualche modo preso in considerazione, ecco, la variazione di telaio su cui assemblare i due sali di ammonio, partendo ovviamente dalla T-tubocularina e arrivando ovviamente alla struttura prototipo ciclopentamperidrofraiontene. Abbiamo visto ovviamente pancuronio e vecuronio come le strutture di riferimento su cui ovviamente appoggiare ovviamente il posizionamento dei due sali di ammonio quaternari. Ok, ragazzi, mi fermo qui perché avete ben compreso. Abbiamo in un qualche modo anche imparato, ecco, un modo alternativo per degradare, quindi per frammentare, per scomporre chimicamente oggetti in un ambiente fisiologico. Vi ho riportato l'esempio dell'atracurium proprio come esempio di un leptocuraro in cui è stata ingegnerizzata una chemoframmentazione, una chemodegradazione attraverso la mitica degradazione di Hofmann, che abbiamo visto essere l'inverso dell'addizione di Michael. Così abbiamo fatto anche un piccolo ripasso del perché solitamente in chimica organica si studia la degradazione di Hofmann, perché farmaceuticamente ogni tanto può esserci incredibilmente utile. Ragazzi, quindi chiuderei così il mondo colinergico, domani partiamo col mondo adrenergico. Vi auguro un buon pomeriggio, vi ringrazio ancora e un saluto carissimo.